Allora, bando alle ciance, come si suol dire, sapete, a me non mi piace troppo tergiversare perché poi rispetto il tempo altrui, il tempo è prezioso, ma per chi non mi conosce, veramente 30 secondi per presentarmi. Mi occupo di consulenza e strategie di marketing digitale da una vita, dal prima del 2000. Dopo circa 20 anni di, come dire, esperienza in azienda, ho creato la mia realtà che si chiama Digital Marketing Lab. E negli ultimi anni mi sono focalizzato sul mondo LinkedIn, con tutte le implicazioni di business che ciò comporta, dal social selling all'employer branding, alla lead generation, ovviamente all'advertising e anche alla employee advocacy. Cioè, quindi l'obiettivo di oggi è condividere con voi alcune esperienze, farvi anche una sorta di preview di quella che è uno scenario interessante legato appunto alla misurazione e all'ottimizzazione dei processi di employee advocacy. L'agenda che ho condiviso con voi è questa, quindi oggi parleremo di quali sono gli elementi chiavi, gli ingredienti di successo di un progetto di employee advocacy, come identificare i dipendenti a coinvolgere nel progetto, come favorire la creazione, la condivisione di post, la interazione, l'engagement. E infine, l'ultimo punto, ma non ultimo in termini di importanza, come costruire un cruscotto per misurare l'efficacia di ciascuno dei dipendenti coinvolti nel programma. Lavorando con alcune aziende, alcune anche molto importanti, infatti mi sono reso conto, ci siamo resi conto, non solo io, ma anche il mio team, quindi in realtà oggi parlo io, ma dietro c'è un team che ha progettato, sviluppato, ideato, definito un po' gli elementi di cui vi parlerò oggi. Vi dicevo, ci siamo resi conto che molto spesso un progetto di coinvolgimento di dipendenti a vario livello, non solo sui social media, è carente dal punto di vista dell'accountability, ovvero della misurazione, dell'identificazione delle metriche, delle dimensioni quantitative con cui andiamo poi a misurare l'efficacia, l'impatto in termini di visibilità, di reputazione, ma anche di business e di nuove opportunità generate da un'attività che prevede in prima persona il coinvolgimento dei propri dipendenti. Ma partiamo proprio dall'inizio, da una definizione. Quindi, prima di parlare di employee advocacy, vorrei proprio riprendere un concetto che ho poi esplicitato nel titolo di questo webinar, cioè employee engagement. Naturalmente, se fate una ricerca su Google, scoprirete pletora infinita, una moltitudine di risultati, più 340 milioni di risultati su Google. Che cos'è l'employee engagement? Ci sono fior di libri che ci offrono moltissime definizioni. Io ne ho letto uno, ne ho letto diversi in realtà. Un libro che vi segnalo che si chiama proprio Employee Engagement di Emma Bridger, parla di più di 50 definizioni proprio del termine di employee engagement. Alcuni elementi ricorrenti sono fa riferimento all'impegno, il livello di motivazione, di coinvolgimento, di partecipazione attiva da parte dei dipendenti all'interno di un'organizzazione. Per alcuni, creare un clima favorevole che renda motivata poi l'attività e quindi motivi di fatto i dipendenti significa aver creato un bel ambiente di lavoro, quindi essersi focalizzati sulla creazione di un cosiddetto Great Place to Work, che è anche un logo di un brand che sviluppa proprio una serie di ricerche per identificare i migliori luoghi di lavoro. Fate una ricerca su Great Place to Work, troverete le aziende reputate più attrattive da parte di candidati, di talenti, eccetera. Quindi, in questo senso, stiamo parlando di employer branding, quindi come favorire e ottimizzare la reputazione del nostro brand in quanto datore di lavoro, in quanto è Great Place to Work. Vi riporto comunque qualche elemento importante. Al di là della definizione, l'employee engagement è qualcosa che il dipendente ha da offrire e non può essere richiesto, non può essere imposto, non può essere contrattualizzato, non può essere oggetto di uno scambio, come dire, di tempo, valore, risultati, soldi, che è comunque alla base poi di un contratto di lavoro, o comunque non può essere integrato in maniera semplice all'interno di un processo di definizione degli obiettivi. Tra le varie definizioni, quella che mi piace condividere con voi è questa, una definizione abbastanza complessa, ma perché è interessante, perché mi permette di puntualizzare, di focalizzarsi su tre differenti dimensioni dell'employee engagement. Quindi la definizione che vi propongo è quella del Kingston Employee Engagement Consortium. Da questo punto di vista, l'Inghilterra è una delle aree più fertili dal punto di vista anche accademico e speculativo su quella che è proprio tutta una storia e uno studio legato proprio all'employee engagement, con i propri ambiti di applicazione all'interno del governo, della società e dell'organizzazione aziendale. La definizione recita in questo modo: essere positivamente presenti nell'esecuzione dei lavori, contribuendo con il proprio sforzo intellettuale, sperimentando emozioni positive e connessioni significative con gli altri. Quindi, analizzando, facendo un'analisi di dettaglio di questa affermazione, di questa frase, possiamo far emergere tre elementi. Un impegno intellettuale, quindi parliamo di concentrazione sul lavoro e su come migliorarlo, ma anche un impegno affettivo, cioè un sentimento positivo legato a far bene il proprio lavoro, e anche un impegno sociale, perché si parla di intraprendentemente attivarsi nel discutere con gli altri azioni, migliorie, interventi, ovvero possibili miglioramenti da applicare poi sul posto di lavoro. Quindi vedete tre dimensioni: quella, la sfera intellettuale, quella affettiva e quella e la sfera sociale. Secondo poi altri studi si sono affermate sostanzialmente tre divisioni, visioni differenti per quanto si riguarda l'employee engagement. C'è chi si focalizza sull'atteggiamento, quindi l'employee engagement, il livello di motivazione di un dipendente si esprime attraverso un atteggiamento, ovvero un'attitudine verso l'organizzazione e le persone con cui lavoriamo. Un'attitudine potrebbe essere un forte orgoglio e senso di appartenenza alla propria azienda, al proprio luogo di lavoro, il fatto di stimare, di condividere un po' anche la leadership o comunque il proprio capo, stimare il proprio capo, e questo è un atteggiamento. Il comportamento invece sono poi le azioni esplicitate, quindi un comportamento può essere il fatto che noi facciamo passaparola positiva e quindi consigliamo ai nostri amici oppure ai nostri collegamenti su LinkedIn o all'interno di gruppi, magari all'interno di Glassdoor, consiglieremo la nostra azienda ad altri. Quindi in questo caso andremo a dare una valutazione positiva in termini di Employee Net Promoter Score. Ebbene sì, esiste anche questa metrica, una derivazione del Net Promoter Score, quella metrica che misura la propensione a consigliare un prodotto, una marca a un amico. Ecco, esiste anche l'Employee Net Promoter Score, cioè come siamo propensi a parlare bene, a consigliare un brand in quanto datore di lavoro, perché magari lo conosciamo, perché ne facciamo parte, essendo anche noi dipendenti. Un altro comportamento è il basso livello di retention, di turnover, quindi l'alto livello di employee retention. Quindi ci tratteniamo oltre il limite dell'orario di lavoro e appunto poi risultati di business in termini di produttività. Le persone tendono a rimanere anziché dare dimissione, questo era appunto, scusate, non ho anticipato prima, il tema legato al basso tasso di turnover. Quindi la prima sondaggio, il primo stimolo su cui vorrei chiederti un tuo parere è: quanto ritieni che i tuoi dipendenti siano coinvolti all'interno delle conversazioni attorno al tuo brand? Quindi partecipano, discutono, commentano, sono presenti, sono ingaggiati rispetto a quelli che sono i valori, la comunicazione, gli eventi. Per esempio, se la vostra azienda organizza un evento, quanto i vostri dipendenti in maniera spontanea, autentica, naturale rilanciano questo evento o magari anche un successo conseguito in termini di, non so, traguardo importante, per esempio legato al CSR, al green, alla sostenibilità, tanti aspetti che non sono necessariamente quelli legati poi ai ritorni strettamente economici. Allora, vediamo i risultati di questo primo sondaggio. Quindi credo di sì, ascoltiamo e misuriamo le conversazioni dipendenti, il 21%, molto interessante. Poi naturalmente se volete in chat al termine di questo webinar raccontarmi qualcosa di più o spiegarmi che tipo di ascolto attivo, di misurazione delle conversazioni sui social dei dipendenti state facendo, come le classificate, misurate il sentiment index, un conversation index, andate a, come dire, classificare la tipologia di conversazione rispetto, per esempio, alla topicness, cioè alla rilevanza rispetto ai temi aziendali, per esempio. Ecco, questi sono appunto alcuni delle considerazioni che si possono fare. Perché investire in un programma di employee advocacy? Quindi abbiamo parlato in senso lato di engagement, di employee engagement, parliamo di employee advocacy, quindi è in particolare quindi di come trasformare i dipendenti in paladini della nostra azienda, in advocate. Vediamo alcune statistiche. Quasi l'86% dei dipendenti coinvolti in un programma di employee advocacy hanno affermato che ha avuto un impatto positivo sulle loro carriere, che ha permesso loro di crescere e conoscere meglio la propria azienda. Quindi è un'esperienza personale positiva che offriamo, che regaliamo ad alcuni dei nostri dipendenti, quelli che poi abbiamo selezionato o si sono candidati a partecipare a un programma pilota, poi dipende poi dalle scelte, dagli scenari, dalle opportunità. Altro punto è l'amplificazione del messaggio. Un vantaggio facilmente coglibile, immediato e misurabile è il fatto che i dipendenti tendono ad avere su LinkedIn, in questo caso sto parlando, fino a 10 volte il numero di follower di una pagina LinkedIn. Quindi se solo il 2% dei dipendenti ricondivide i company update, ciò genera un incremento di almeno il 20% di engagement generale. Quindi la spinta in termini di amplificazione e voce del messaggio che possono dare i dipendenti nel momento in cui commentano o interagiscono con i company update è pazzesca. Sia in termini quantitativo, quindi in termini di amplificazione del messaggio, ma anche e soprattutto in termini di qualità, di percezione del valore del brand. Altro punto importante sono i contenuti dei cosiddetti esperti, esperti della materia. Il contenuto degli esperti che viene condiviso su un canale social come LinkedIn ha un impatto dell'88% superiore al contenuto del puro brand. Quindi un contenuto veicolato, personalizzato, pubblicato a titolo personale da parte di un dipendente esperto ha un maggiore impatto rispetto che a un contenuto, come dire, puramente scritto o condiviso dal brand in maniera quindi anonima, senza volto. Ha un impatto del 50% superiore alle user generated review, quindi investire in una strategia che coinvolge il subject matter expert, gli esperti in materia, è importante per affermare la leadership del brand, per sviluppare ovviamente una awareness e quindi una reputazione, ma anche ovviamente per permettere alle persone di sviluppare il proprio network personale, di costruire le proprie relazioni. Quindi l'employee advocacy, se progettata e comunicata al meglio, permette di instaurare una relazione win-win tra aziende e dipendenti. Quali sono i vantaggi per il dipendente? Una maggiore visibilità del proprio profilo, per esempio su LinkedIn, maggiore prestigio e reputazione perché potranno i dipendenti coinvolti nel progetto di employee advocacy avere prima e meglio a disposizione dei contenuti che li qualificheranno che aumenteranno il loro prestigio, il loro personal brand, e saranno in grado di sviluppare più facilmente relazioni e costruire il proprio network, parteciperanno a un programma di formazione ad hoc e acquisiranno una serie di skill e best practice anche editoriali in termini di content sharing o creazione di content curation che li faranno, come dire, primeggiare e migliorare proprio in termini di personalità, quindi personal branding, ma anche di reputazione, di credibilità. Quindi, da una parte abbiamo i benefici per il brand, incremento dell'awareness, attività di employer branding. Nel momento in cui i candidati leggono dei post scritti dai dipendenti che parlano di valori, di attività, per esempio, di formazione, di opportunità di crescita e di carriera, naturalmente saranno più attratti verso quel brand. Generazione lead commerciale, quindi un risvolto può essere in ottica di social selling e i benefici per i dipendenti sicuramente saranno aiutati a costruire il proprio personal brand, a crescere la propria reputazione, a far crescere il proprio network e in generale a sentirsi più motivati, ingaggiati e coinvolti all'interno dell'organizzazione. Alcune ricerche ci dicono che i dipendenti più informati aumentano il loro livello di motivazione e anche di produttività. Quindi c'è una ricaduta sostanziale anche in termini di benefici di business. E qui vedete altre statistiche: l'87% dipendente ha espanso il loro netto professionale, il 70% si ritiene più informato sui trend di settori, il 50% ha attirato e sviluppato più business, nuovo business, hanno scoperto opportunità per partnership professionali e hanno migliorato e sviluppato nuove skill. Quindi queste sono delle ricadute positive in termini di benefici e di vantaggi per i dipendenti coinvolti. Ricordati che le persone acquistano da altre persone più che acquistare prodotti o servizi. Quindi là il valore della relazione personale, della interazione human to human e il valore del trust che è associato a questa relazione va al di là della qualità del prodotto o del servizio che viene venduto. Quindi le persone vogliono fare business con altre persone, non con azienda o brand. E quindi il ruolo degli impiegati, dei dipendenti è fondamentale, a prescindere poi dalla funzione aziendale che essi occupano o se sono direttamente coinvolti in processi come dire, di marketing o di vendita. Mi piacerebbe ora chiedervi se alcuni di voi a livello aziendale hanno definito, lanciato, pianificato, stanno progettando di sviluppare un programma di social media employee advocacy. Simona, che conosco, sicuramente è tra le persone, le aziende, stiamo parlando, Simona, di Cromology, che è un'azienda che ha sviluppato da questo punto di vista un programma per valorizzare e amplificare proprio la voce dei propri dipendenti. Insomma, quindi mi fa piacere che si sia iscritta, che stia seguendo questo webinar. Allora, chiudiamo il sondaggio, condividiamo i risultati. Ok, lo stiamo pianificando per i prossimi mesi, ci stiamo pensando, quindi il 46%, abbiamo avviato un programma di employee advocacy l'8%, quindi sicuramente interessanti coloro che hanno risposto, che ci stanno pensando, lo stanno pianificando. Potranno poi, se vorranno, contattare me, Elisa o altre persone del mio team per un approfondimento. Quindi, parliamo ora di alcuni elementi chiave di un progetto, come mettere in fila gli step e gli ingredienti necessari per creare un programma di employee advocacy. Quindi come pianificare un'attività di rollout. Qualche semplice consiglio. Crea una task force. Identifica le persone che dovranno far parte, diciamo, del board operativo, che daranno il cosiddetto consenso interno, che favoriranno il buy-in interno. Chi è l'amministratore, il stakeholder, il program leader? Identifica dove vivrà all'interno della tua organizzazione, all'interno delle risorse umane, del marketing, della comunicazione interna, eccetera. Quindi definisci ownership, ruolo e responsabilità e cerca di coinvolgere alcune figure chiave all'interno dell'azienda, come social media manager, la dirigenza, ovviamente la comunicazione interna e l'HR. Quindi definisci sostanzialmente una task force che abbia in mano la governance del progetto. Altro punto fondamentale, crea una social media policy. Cosa è importante per la tua organizzazione? Sicuramente all'interno delle linee guida e della policy che tu avrai definito per i social media ci sarà uno spazio per parlare di privacy, di sicurezza, di riservatezza delle informazioni. Assicurati che agli impiegati sia chiara ciò che possono e non possono fare o dire. O agire, come se gestire i commenti, i flame, le critiche e tutto il resto. Cerca di rendere questo documento il più semplice e chiaro possibile, fai degli esempi e soprattutto non fare l'errore di renderlo troppo restrittivo, troppo coercitivo. La social media policy deve essere un documento che incoraggia i dipendenti, non li reprime o li punisce. Effettua una software selection. Qui vedete alcuni dei brand di famose piattaforme di employee advocacy. Ho lavorato con aziende anche multinazionali che hanno utilizzato Dynamic Signal, Octopus, Everyone Social, Sociable, eccetera, eccetera. Questo tipo di piattaforme, di tool, ti aiuta, per esempio, a favorire la condivisione di contenuti all'interno del team. Ti permette di gestire la comunicazione interna e anche in qualche modo di monitorare l'attività dei dipendenti, incoraggiandoli a postare contenuti di rilievo e anche appunto a misurare e tracciare risultati. All'interno di queste piattaforme, però, molto spesso manca una visione qualitativa soggettiva legata proprio a un progetto di employee advocacy. E quello è il motivo che ci ha spinto a sviluppare una piattaforma che andasse a colmare lacuna di alcune anche grandi tool e piattaforme. Crea poi un gruppo pilota. Come identificare le persone da coinvolgere in questo progetto? Non necessariamente sono le persone più attive sui social, o comunque lo staranno, ma poi utilizza altri criteri per trovare queste persone. Considera di creare un team eterogeneo che sia rappresentativo di differenti dipartimenti. Crea un programma di training. È importante la formazione, quindi la prima fase dovrebbe focalizzarsi sulle best practices per la social media employee advocacy e la seconda, magari più operativa, tecnica, anche sulla piattaforma o sugli strumenti tecnici. Conduci una survey interna, ricerca altri dipendenti interessati al programma, quindi estendi il nucleo iniziale ristretto del programma pilota a una platea più ampia. Chiedi conferme, fai dei sondaggi interni, fai delle analisi di clima organizzative, eccetera, eccetera, sul livello di interesse da parte dei partecipanti attuali. E poi crea dei format editoriali, crea degli standard editoriali, aiuta le persone a essere più skillate, più ordinate, più capaci, più produttive nel sviluppo poi di un'attività di content curation o di content curation. Definisci dei template, per esempio, per l'infografica, per i contenuti, per l'immagine, per i video, degli standard, quindi aggiungi all'interno della tua formazione anche questa parte proprio di social media marketing o comunque di social content strategy. Alla fine costituisci un gruppo proprio per il lancio, determina l'ordine in cui i differenti team si attiveranno, appunto ci potranno essere più team che fanno parte anche un team pilota, un team invece più esteso in un secondo momento, potrai decidere in base ai tuoi obiettivi, le priorità e il livello di competenze. Uno dei punti fondamentali, abbiamo detto, è quello di creare i presupposti per la nascita di una reale collaborazione win-win tra aziende e dipendenti. Il segreto non è alzare la voce o cambiare il messaggio, il segreto è cambiare chi porta il messaggio, che sono appunto gli advocate, gli ambassador, i tuoi dipendenti che diventeranno i migliori ambasciatori, i migliori advocate del tuo brand. Allora, vi ho definito quelli che sono, come dire, i passi standard di un progetto o di un processo di employee advocacy. Vediamo un'impostazione che abbiamo utilizzato nel seguire alcuni dei nostri clienti. In questo caso siamo partiti dall'identificazione dei macrotemi. Poi abbiamo selezionato gli advocate. Facendo riferimento per esempio agli esperti specifici che potessero dire la loro in maniera appropriata e come dire avveduta in quanto esperta su alcuni specifici temi di interesse del brand. Poi abbiamo fatto un periodo di formazione, un training adeguato, abbiamo detto su due fasi, e poi abbiamo abilitato e arricchito il progetto con un'arma in più, a nostro avviso, cioè la possibilità di accountability, cioè di misurazione, di gestione del progetto attraverso una lente che ci permette poi di migliorare le performance del progetto stesso. Quindi, in una prima fase abbiamo identificato i macro temi, gli argomenti macro su cui l'azienda ha deciso di sviluppare il proprio posizionamento, di costruire la propria leadership pensiero. Quindi, da questo poi c'è stato anche un supporto nella creazione di un piano editoriale, oltre che di una strategia. Secondo punto, selezione degli advocate, quindi per il progetto pilota, sulla base di una serie di criteri che di volta in volta si sono stabiliti in base agli obiettivi, se più orientati all'employee advocacy, al social selling o addirittura alla talent acquisition, eccetera, eccetera. Formazione mirata per ottimizzare, per esempio, il profilo LinkedIn, per allineare secondo degli standard il profilo LinkedIn di tutti i dipendenti coinvolti nel progetto e per fornire poi delle linee guida di comunicazione, abbiamo detto anche con la policy, con la social media policy. Infine, gestione e misurazione del progetto. Allora, identificazione dei macro temi. Quindi, quali sono i temi specifici su cui l'azienda vorrà sviluppare il proprio posizionamento? Trend di settore, best practice, cultura e valore del brand. Da questo punto di vista, quando parliamo di leadership di pensiero, LinkedIn distingue tre tipologie di contenuti. Contenuti di thought leadership di settore, industry, oppure legato a best practice su prodotti, processi trasformativi, infine legati alla cultura e valore del brand, quindi organizational thought leadership. Quindi all'interno della vostra strategia editoriale di advocacy dovremmo considerare queste tre direzioni, queste tre differenti tipologie, contenuti legati al settore, ai prodotti e servizi e a mostrare e a dimostrare, a valorizzare la cultura aziendale in ottica di attirare sempre migliori talenti. Questo è un esempio di una matrice dove abbiamo identificato alcuni argomenti, alcuni target e alcuni esperti. Quindi potremo andare poi a tradurre tutto ciò in termini di hashtag, fare una ricerca di come i dipendenti stanno utilizzando, per esempio, gli hashtag all'interno del loro post, quali sono gli argomenti più ricorrenti all'interno della loro comunicazione o condivisione di post sul loro profilo personale, per esempio. Quindi lo sforzo è quello di identificare non solo gli advocate in senso lato, ma gli advocate, come dire, esperti che possono essere autorevoli quando parlano di uno specifico argomento. Quindi identifica i digital champion. Qui i criteri di selezione, come anticipavo, possono essere molteplici: candidature spontanee, livello di interesse, di utilizzo, di attività o di commitment. Analisi a livello di attività dipendenti su LinkedIn, si possono organizzare serve interne per fare un'attività di recruiting, di call for people all'interno proprio di una fase di preparazione, di impostazione proprio del progetto e di ricerca di persone da coinvolgere proprio nel progetto pilota. Si possono fare anche dei colloqui individuali per valutare il reale livello di motivazione. Abbiamo capito che la motivazione e l'engagement dei dipendenti è in realtà la ricetta segreta, l'ingrediente che non può mancare, al di là della tecnologia, delle piattaforme, degli strumenti, delle metriche, per il successo di questo tipo di programma. Possiamo anche utilizzare gli strumenti o comunque degli approcci anche più sofisticati. Per esempio, potremmo andare a utilizzare Sales Navigator per scoprire chi sono i dipendenti più attivi su LinkedIn, per esempio, negli ultimi 3 mesi, e quali sono state i post associati a specifiche parole chiave che loro hanno pubblicato o condiviso. Possiamo estrarre quindi attraverso questi strumenti anche un elenco di possibili esperti nella materia da coinvolgere. Qui vedete un risultato dell'analisi che abbiamo fatto per un nostro cliente. E possiamo anche poi filtrare ulteriormente questi dipendenti in base alla funzione. Appartengono alla funzione marketing, al ruolo ricoperto, all'anzianità, eccetera, eccetera. Quindi, su questo poi chi desidera, potremo dare ulteriori informazioni sul processo proprio di identificazione del team pilota. Abbiamo poi parlato di formazione mirata. Sicuramente una formazione legata, abbiamo detto, a rendere coerente, professionale, uniforme, adeguato l'identità, quindi parliamo di profilo LinkedIn, ma all'interno dell'identità parliamo di canali, di appartenenza a gruppi, di criteri per creare il proprio network, parliamo di interesse e ovviamente quali sono i contenuti che possono essere veicolati, che ha senso veicolare e poi di credibilità, che significa anche coerenza, autenticità e ovviamente dedizione, costanza in qualche modo. All'interno della formazione mirata abbiamo parlato di social media policy, sarà il momento per ribadire, affermare alcuni concetti chiavi, per condividere alcuni do's and don'ts, quindi alcuni comportamenti virtuosi da osservare, per esempio su LinkedIn, parliamo di LinkedIn etiquette e poi abbiamo detto anche consigli legati a best practice di social content proprio su LinkedIn. Quindi questi sono ovviamente elementi importanti: l'identità, il network, i canali, i contenuti, gli interessi e sostanzialmente tutto ciò va nell'ottica di ottimizzare e sviluppare il personal brand delle persone coinvolte. Arriviamo alla quarta fase. Quindi su questo vi chiedo subito un parere. State misurando l'employee engagement. Quindi, se sei una di quelle persone che ha detto che sta sviluppando un progetto di employee advocacy, come lo stai misurando? Non lo stai misurando affatto, oppure ci stai pensando, non sappiamo come fare, oppure hai definito un cruscotto, magari anche online, o ti stai appoggiando a una piattaforma che ti aiuti a farlo. Vediamo i risultati. Ok, interessante il 67%, no, ma ci stiamo pensando. Ok, mi pare di capire però che nessuno stia utilizzando un approccio scientifico, una metodologia chiara, magari data driven, per generare questo tipo di informazione, per sviluppare questo tipo di analisi e di monitoraggio e ovviamente orientata poi al miglioramento. Cosa potremmo andare a misurare? Potremmo andare a misurare quanto è aumentata in termini di visibilità i nostri post grazie ai commenti e all'interazione dei dipendenti. Quant'è aumentato l'engagement rate dei singoli company update? A livello di singoli ambassador, il numero di reazioni sui company update? Potremmo classificare, chiamiamoli ambassador o advocate, sulla base di alcune classifiche, in base a chi commenta di più, a chi interagisce, a chi genera maggior livello di commenti o di reazioni. Quello che abbiamo fatto noi, a mio avviso, di estremamente interessante, che ora ho il piacere di condividere in anteprima all'interno di questo webinar, è proprio un uno sviluppo di un nuovo modello prima e poi di una implementazione di una piattaforma dopo, proprio per colmare questo gap in termini di misurazione dell'employee engagement su LinkedIn. Quindi ci siamo posti alcune domande: come posso analizzare il livello di social engagement dei dipendenti? Quale modello potrei usare per classificare il loro comportamento? Con quali criteri potrei identificare le persone più attive e coinvolte nelle discussioni? Come posso misurare il loro interesse a partecipare alle conversioni create dalle aziende? Come posso misurare l'affinità anche, se vogliamo, in termini di valori tra i post individuali e quelli aziendali? Ci siamo rifatti, siamo partiti un pochino dalla storia, un po', e anche dalla letteratura. Questa che vedete è un modello storico creato da Forrester attorno al 2008, si chiama Social Technographics Ladder. Quindi gli attori, gli utenti, in questo caso sui social, sono divisi in base al loro livello di commitment. I creatori sono coloro che pubblicano post, i conversazionisti sono coloro che si limitano ai social network, poi abbiamo i critici, i collezionisti, i joiners, gli spettatori, gli inattivi. Noi abbiamo semplificato il nostro modello e siamo arrivati a questo, in cui consideriamo cinque categorie: i creatori, coloro che creano post originali sui social network. Sapete che su LinkedIn sono meno del 3% dei 700 e passa milioni di utenti LinkedIn, meno del 3% crea regolarmente contenuti nuovi. Il 9-10% commenta o interagisce, crea quindi azioni sociali rispetto a contenuti esistenti, circa il 90% si limitano a leggere. Quindi abbiamo i creatori, i commentatori, i likers, gli sharers e poi gli inattivi. Il nostro modello semplificato considera quindi tre dimensioni, tre parametri: l'intensità, ovvero il livello di attività sociale dei dipendenti per cluster, possiamo considerare in base poi ad alcune sottofamiglie. Quindi quanti post, quanti like, quanti commenti, quanto sono attivi e come dire, partecipativi all'interno delle discussioni sui social network. Poi il secondo parametro invece ha a che vedere con la rilevanza, ovvero la topicness, cioè andiamo a misurare la vicinanza tra i temi di cui parlano i dipendenti e i temi rilevanti per l'azienda. E temi su cui l'azienda sta investendo per sviluppare una propria identità, un proprio posizionamento, una propria leadership di pensiero. Infine la risonanza, ovvero l'engagement, cioè la misura con cui i post o le azioni sociali dei dipendenti generano a loro volta commenti, reazioni e interazioni. Quindi qual è il livello di engagement generato dai post dei dipendenti? Quindi sostanzialmente l'intensità misura il livello di attività social dei dipendenti per cluster, quindi quanto sono attivi sui social dipendenti. La rilevanza, quanto gli argomenti oggetto dei post dei dipendenti sono interessanti, inerenti ai temi aziendali. La risonanza, in che misura questi post sono visti apprezzati dal loro network, dalle persone che leggono i loro contenuti. Abbiamo provato a fare questa analisi su alcuni casi reali. In questo caso vediamo BMW Bank, questo è uno caso di studio dell'anno scorso. Abbiamo analizzato tutti i dipendenti presenti su LinkedIn, circa 100 attivi nel periodo analizzato, luglio-agosto 2019. Abbiamo estratto e classificato tutte le azioni sociali, quindi abbiamo poi mappato e abbiamo ricondotto a delle categorie, come dire, in termini proprio di categorie topologiche, quelle che erano appunto le tipologie di contenuti dei post, ovvero gli argomenti interessanti. Abbiamo parlato, quindi abbiamo classificato i post in base a una prima classificazione, tema aziendale sì o no, quindi post completamente distanti o non interessanti o non rilevanti per l'azienda rispetto ai temi invece di natura di interesse aziendale. All'interno dei temi di natura aziendale abbiamo diviso, suddiviso o diciamo taggato i post con queste categorie: lusso aziendale, mente aziendale, formazione, traguardi raggiunti, contenuti di prodotto, eccetera. Quindi abbiamo poi costruito tutta una serie di diagrammi, in questo caso è la distribuzione dei dipendenti secondo le azioni social. Vedete, dei 100 dipendenti licenziati, il 7% sono dei creatori, il 4% commentatori, i likers, quindi semplicemente, ovviamente più facile, come dire, limitarci a un like piuttosto che scrivere un commento testuale o addirittura creare un nuovo contenuto. Sulla base di questo tipo di distribuzione abbiamo creato dei cluster, quindi sulla base del livello di attività. Coloro, vedete, che avevano fatto più di 20 attività erano il 34%, li abbiamo inseriti nel cluster superiore, gli inattivi 11%, 31% coloro che avevano svolto da 1 a 9 attività, 24% da 10 a 19 attività. Le attività le abbiamo considerate creazione di post originale, like a post altrui, commento a post altrui oppure condivisione di post altrui. Queste erano tutte le azioni sociali che noi siamo andati a mappare. Queste sono appunto la distribuzione in termini di azioni sociali, post, commenti e like. Poi ci siamo chiesti in che misura i dipendenti hanno preso parte alle conversazioni inerenti del brand. E siamo andati, abbiamo detto, a classificare i contenuti secondo queste 5 categorie. Questi sono contenuti inerenti al brand. Vedete, per il 56% i dipendenti hanno, come dire, rilanciato, parlato, commentato, eventi aziendali. Poi hanno parlato di informazioni di prodotto, di formazioni, celebrazione dei risultati, eccetera. Il processo che abbiamo seguito, quindi, è stato quello di fare un assessment a livello di partecipazione dei dipendenti, di clustering dei dipendenti in base a queste 3 dimensioni, intensità, rilevanza e risonanza. Abbiamo poi identificato i top contributor. I leader naturali, centrali rispetto alla comunità. Abbiamo identificato i contenuti rilevanti che generavano maggior livello di engagement e poi da tutto questo abbiamo in qualche modo liofilizzato quelle che erano le best practice e requisiti per i componenti del team. A partire dall'anno scorso, anzi in realtà dall'inizio di quest'anno, da gennaio fino a luglio, stiamo lavorando con un'azienda nel fornire loro tutta la strumentazione, il supporto tecnologico per la misurazione del livello di engagement dei propri dipendenti. Da questa esperienza è nata una piattaforma che si chiama LEAD, che sta per LinkedIn Employee Activity Dashboard, che ha proprio questa finalità, quella di andare sostanzialmente a misurare, a creare un cruscotto che misura l'attività dei dipendenti, in questo caso su LinkedIn. Qui giro velocemente, ma giusto per darvi così proprio una suggestione di quello che possiamo fare con la nostra piattaforma. Possiamo andare a misurare l'andamento di tutto il team degli ambassador in termini di azioni sociali. Quindi fare il rilevamento e la distinzione tra azioni sociali non rilevanti o rilevanti, dove per azione sociale rilevante si intendono quelli che contengono degli hashtag specifici che riguardano contenuti o argomenti specifici. Questi sono nomi di fantasia, non abbiate da questo punto di vista timore che stia facendo un'attività di questo tipo. Qua vediamo come possiamo arrivare a livello di breakthrough, quindi di dettaglio. Possiamo quindi per ciascuna delle persone coinvolte registrare l'intensità in termini di azioni social rilevanti e non rilevanti, di percentuale di azioni social rilevanti, di like, commenti, reazioni, di post scritti e in termini di risonanza, ovvero di engagement generato. Possiamo creare le classifiche degli ambassador e quindi creare una classifica per i creatori, per i commentatori e per i likers. E possiamo anche vedere la distribuzione dei post in base al tipo di contenuto. Vedete, qui ci sono alcune etichette con cui siamo andati a taggare i social post. E possiamo poi creare delle schede ad hoc per ciascuno degli ambassador. Vedete in questo caso tematiche del post, migliore post, qui l'andamento delle azioni sociali a partire da luglio 2019 fino a luglio 2020, quindi gli ultimi 12 mesi, eventualmente il riconoscimento in questo caso in termini di creator o di commentatore o di liker in base al tipo di attività e risultati ottenuti da ciascun ambassador nel periodo specifico. Ecco, allora, ci tenevo a concludere anche con un aspetto, come dire, molto, se vogliamo, progettuale, questo tipo di presentazione, non limitarmi a una descrizione analitica, teorica, accademica, dei vantaggi, dei benefici dell'employee advocacy, ma aggiungere anche qualche elemento in più che portasse concretamente a, come dire, cominciare a parlarvi di questa piattaforma per capire anche un po' il livello di interesse, di attenzione che può riscuotere, insomma. Completo questa presentazione chiedendovi se vi è piaciuto, quindi mi piacerebbe, vediamo. Ok, vediamo se c'è qualche domanda. Mi piacerebbe sentire anche il parere di chi all'interno dell'azienda lavora all'interno di questi progetti di employee advocacy, oppure ha avuto un'esperienza, o sta pianificando, sta pensando di attivarla. Insomma, cosa possiamo fare per te? Cosa LinkedIn for Business può fare per te? Può aiutarti a, come dire, mettere a terra questo progetto in quattro step, può aiutarti a supportarti in un'attività consulenziale, strategia editoriale, identificazione dei macro temi, di censimento, per esempio, dei post che hanno pubblicato i tuoi dipendenti negli ultimi 6 mesi. Ti può aiutare con gli strumenti e gli approcci che abbiamo visto a identificare e a selezionare gli advocate, gli ambassador da coinvolgere nel progetto pilota. Ti possiamo aiutare in termini di formazione, definizione della social media policy, di best practice editoriale, di training legate alle guide di comunicazione su LinkedIn. E infine ti possiamo aiutare fornendoti questo approccio data-driven basato sulla piattaforma per misurare queste tre dimensioni chiave associate all'attività che stai svolgendo, magari già da alcuni mesi, di employee advocacy, in particolare su LinkedIn. La misurazione naturalmente non è fine a se stessa, ma ti permette di, come dire, avere poi dei feedback e poter dare dei feedback puntuali ai singoli champion. È fatta alla luce del sole, coinvolgendo in prima persona i champion che sanno che hanno un supporto che gli aiuterà a far meglio la loro attività di ambassadorship. Quindi, da questo punto di vista, ancora una volta, è una relazione one to one. Allora, non so, Valentina sta facendo, ha posto una domanda che è un po' quella a cui io probabilmente ho anticipato la risposta, nel senso che lei chiede: è possibile analizzare attività e profili personali senza rischiare di violare regole di privacy? Allora, innanzitutto considera, Valentina, che stiamo parlando di contenuti pubblici, spontaneamente pubblicati dalle persone in un ambiente pubblico. E quindi, così come il nostro contenuto pubblicato su Facebook o su qualunque altra social network può essere oggetto di campagne pubblicitarie mirate, di analytics, di insight, allo stesso modo noi possiamo andare a misurare questo tipo di reazioni generate, e lo facciamo anche, abbiamo detto, alla luce del sole, perché nelle aziende con cui abbiamo creato questa collaborazione viene esplicitata, e le stesse slide che vi ho mostrato vengono condivise con gli advocate stessi. Le stesse slide con quelle schede personali, proprio l'employee engagement dashboard di cui vedete qui alcuni esempi, sono condivise all'interno di questi progetti e vengono utilizzate proprio come strumento di apprendimento, di miglioramento del livello di employee engagement o di employee advocacy. Comunque ti ringrazio Valentina per la domanda. Non so se c'è qualcuno ancora che mi vuole, che alza la mano, gli posso aprire il microfono se vuole, però non mi voglio forzare in ciò. Datemi solo un feedback magari se vi è interessato questo contenuto, se l'avete ritrovato originale, interessante, utile, applicabile. E vi ripeto, se avete poi bisogno di approfondire, avete voglia anche di vedere dal vivo la piattaforma, possiamo fissare un appuntamento per una demo live della durata di non più di 30 minuti, ma che ti permetterà di capire e di toccare con mano come funziona e anche immodestamente perché piace così tanto alle aziende che lo stanno già utilizzando, anche se in beta testing. Allora, vediamo se c'è qualche ultima intervento. Ok, mi scrive Gianni, sentiamoci per il software. Roberto, grazie. Poi ci sentiamo sicuramente da lunedì. Grazie Roberto. Saluto Massimiliano che mi dice assolutamente interessante, per realtà molto strutturate, sicuramente non per microimprese. Valentina mi chiede: meglio riempire pagina aziendale di contenuto e farle pubblicare le special, avendo però meno aggiornamenti nella pagina? Beh, qui si può chiedere un contributo da parte dei cosiddetti esperti nella redazione del piano editoriale. E poi soprattutto però non dimentichiamoci che il massimo livello di engagement, l'abbiamo visto nelle prime slide, lo otteniamo a titolo individuale, perché poi le persone si fidano e vogliono creare relazioni con persone più che su brand o con entità astratte. Anna mi chiede se funzionano i ghostwriter, se gli advocate non hanno tempo, possono anche funzionare, se è stata fatta proprio un'attività di condivisione dei temi di in qualche modo content sharing precedentemente. Maddalena, ti ringrazio, mi scrive molto interessante e utile perché è un argomento che ho iniziato a appurare proprio quest'estate. Grazie Gianni per il tuo feedback, speriamo organizzarci per una demo per settimana prossima. Alessandro mi chiede se si possono monitorare specifiche campagne e il contributo eventuale degli ambassador. Sì, è una delle, come dire, dettagli di approfondimento che mi servirò di fare con le persone che chiederanno poi un approfondimento tramite una demo. Di fatto la piattaforma permette anche di monitorare specifiche campagne veicolabili sulla pagina LinkedIn dell'azienda e anche è possibile quindi misurare l'impatto e il contributo degli ambassador all'interno di una strategia, quindi come dire, di marketing o di content marketing aziendale veicolata tramite la pagina LinkedIn. Quindi sicuramente sì, quindi la piattaforma Lead permette non solo di monitorare il livello di engagement degli ambassador o degli advocate, ma permette anche di monitorare, aggiungendo, quindi arricchendo gli analytics della pagina LinkedIn con altre informazioni qualitative sulla natura e la qualità delle reazioni generate dai company update, permette anche di monitorare delle campagne, magari associate ad hashtag specifici riconoscibili che possono essere veicolate sia a partire dalla pagina sia a partire dai profili individuali degli ambassador. Quindi grazie veramente, moltissime, moltissime domande da parte vostra. Sono molto soddisfatto per questo primo webinar dopo rientro, come dire, a casa. Grazie ancora e non esitate a, come dire, a scrivermi. Vi rimetto, vi scrivo ancora una volta. Scrivetemi pure ad ask@linkedinforbusiness.it per prendere un appuntamento per una demo. Grazie a tutti, buona giornata, buon weekend, buona fine estate e a presto. Ciao.